raccontato. Allora riprendiamo la lettura di Agostino, l'istruzione cristiana, perché è importante qui la questione in Agostino della fede, no? La fede, ne parla continuamente. La fede possiamo pensarla come un rimedio all'impossibile del linguaggio. Agostino se ne accorge, c'è un impossibile nel linguaggio, infatti ricorda a Dio. E l'unico rimedio è la fede, cioè credere che le cose siano come io voglio, in fondo, e cioè che esista un qualche cosa che elimina il problema del linguaggio, cioè l'impossibile, diciamo, del linguaggio. Ma la fede che cosa implica anche immediatamente? La sottomissione. La sottomissione a ciò in cui si ha fede. Mi devo sottomettere perché la fede possa avere effetto. Cioè io ho fede in ciò che penso generalmente, no? E mi sottometto a questa verità che immagino appartenga alle cose che io dico.
Sì, dica. È come se ciò che io penso e ciò in cui io credo, come se quello che penso non venisse da me.
Esatto, bravo, esattamente, infatti non viene da me, viene da Dio direttamente, perché lo sento, no? Infatti la sottomissione volontaria è una sottomissione a qualche cosa o a qualcuno che è al di sopra di tutto, perché se no non ci si sottomette, se non appunto con la forza, ma come sappiamo è un discorso totalmente differente. Ci vuole un qualcheduno quindi che sia pensato al di sopra di tutti, e allora mi sottometto volontariamente tutto contento, perché penso che tutti gli altri debbano sottomettersi come me. Perché la sottomissione deve essere condivisa. Se sono solo io, faccio la figura del disco, per così dire. Se tutti quanti si sottomettono, allora il discorso cambia.
Anche se c'è sempre qualcuno che non si sottomette abbastanza.
Bisogna, certo, intervenire in quel caso.
No, sentivo qua, no? Sentivo una specie di dibattito alla radio, no? Dove c'era uno che era incazzatissimo, non so che cosa, perché gli erano entrati là in casa, no? E quindi parlava delle armi in casa, di questa casa. L'idea era proprio questa, no? Cioè, di qualcuno che non si sottomette abbastanza e si permette di fare qualcosa di
più. Certo. Sì, e questa sottomissione compare con il cristianesimo, è un'invenzione del cristianesimo, perché soltanto ponendo un ente assoluto è possibile pensare, proporre una sottomissione volontaria. È necessario che ci sia uno, che ci sia Dio o chi per lui. Solo in questo modo. Per questo dicevo che è un'invenzione del cristianesimo. Si inventa Dio per sottomettersi, ma la cosa è interessante. E che ci si sottomette per dominare. perché sottomettendomi a qualcuno, io fornisco a questo qualcuno l'illusione di avere potere su di me e quindi lo tengo in pugno, perché gli creo questa illusione, questo inganno.
Che diventa necessario
per il... Esatto. Che è la cosa che avviene generalmente nelle relazioni sentimentali soprattutto, è un gioco continuo di inganni reciproci. Ma all'inizio, nella stessa Bibbia, in fondo Dio, no, pare avere bisogno degli uomini, degli umani, perché per essere adorato, riverito, eccetera eccetera. Quindi, adorando Dio, sottomettendomi a Dio, io sottometto Dio alla mia volontà, perché lui ha bisogno di me, e perché ha bisogno di me, perché mi ama.
Non si può dire che potere,
ma sempre di glorificazione, glorificare, diciamo, la sua potenza.
Sì.
No, la sua potenza. Mm-hmm. Verrebbe da dire, perché Dio ha bisogno, come dire, di rappresentare questa sua potenza, perché gli venga riconosciuta.
E certo.
No? Perché questa gloria a Dio, no? Dio.
Sì, 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 sì.
Alla sua potenza, poi, alla potenza di Dio.
Certo, certo. Sì, viene glorificato continuamente lui. Infatti già nella Bibbia dice, no, Dio è geloso degli uomini, ha bisogno che gli umani lo idolatrino, pensino sempre a lui. È come una ragazzina viziata praticamente, che ha bisogno sempre di attenzione da parte di tutti, che se no se ne ha male e punisce mandando accidenti di ogni sorta. Per cui la cosa nasce così, nasce già con l'idea, no, di che devo sottomettermi a qualcuno, ma che ha bisogno della mia sottomissione. Per questo dicevo che in fondo la sottomissione è l'apice della volontà di potenza.
Praticamente ottengono potere tutti e due.
Sì, esattamente, per questo funziona. Sì, e funziona anche, come dire, potremmo quasi dire politicamente, nel senso che qualcuno si sottomette a un certo ideale, a una certa ideologia, e in cambio cosa ne ha? È l'idea di potere, di avere un potere su chi in qualche modo gli propone o gli propina questa ideologia, il potere di criticarlo, di giudicarlo. Cioè Freud ci è andato abbastanza vicino, ma non ha colto proprio la questione in psicologia delle cose, ma del masse, è un esempio, no? Sì, elegge un capo per poi, come dire, poterlo abbattere, quindi poterlo criticare, poter dire male di lui, poter dire che cosa deve fare e cosa non deve fare. A questo punto sono autorizzato perché io gli ho dato il potere e quindi questo mi autorizza a poterlo giudicare. Il funzionamento grosso modo è questo sempre, però è necessaria la fede, cioè l'idea che sia possibile determinare uno stato di cose. La fede che le cose siano così. Perché per sottomettermi devo avere fede che ci sia un qualche cosa, no, di importante, di assoluto, a cui sottomettermi. Può essere un ideale, può essere un Dio, può essere quello che vuole, non importa. ma mi sottometto, e quindi dal momento in cui mi sottometto sono autorizzato, per così dire, a criticare, a dire al capo di turno quello che deve fare, quello, se fa bene, se fa male. Sono autorizzato a questo, cioè a giudicare.
La caduta degli dèi, direbbe, la caduta degli dèi, direbbe Nietzsche, è venuta proprio per quello, perché in fondo hanno deluso. E quindi il potere che gli è stato dato dall'uomo si è ripreso e dato a qualche cosa.
Sì, sì. Allora il potere è un po' come la verità epistemica, è qualcosa che è dato, no? Come esistente di per sé. Esiste il potere, deve esserci, poi può essere di Dio, può essere di un capo di Stato, può essere di chi si vuole, però ci deve essere. E ci deve essere perché solo così io posso parteciparne. E qui interviene il nostro amico della Boetie. Posso partecipare di questo potere. E quindi farne uso. Farne uso giudicando gli altri, sentendomi al di sopra di alcuni, eccetera. Per cui, dicevo, la questione della sottomissione è straordinariamente interessante e importante, perché coinvolge di fatto ciascuno, dal cristianesimo in poi. Il cristianesimo si è basato, si è fondato sulla sottomissione. E cosa fa il credente, il fedele, quando entra in chiesa? La prima cosa che fa, si inginocchia. Oppure, come diceva, si contava che si spalmano per terra.
Queste sono delle scene che mi sono messo a ridere perché sembrava un po'
sembrava brutto.
Sì. Era da filmare.
Era proprio la manifestazione, perché la sottomissione va esibita, naturalmente. L'altro deve vedere che mi sottometto. Una sottomissione totale, assoluta. Però in questo modo è come se io avessi un potere su Dio, perché io mi sottometto a Lui, però Lui da quel momento in poi deve occuparsi di me, deve pensare a me, così come Lui vuole che tutti quanti pensino a Lui, anch'io voglio che Lui pensi a me. Voglio che essere importante per Lui. In fondo tutte queste manifestazioni religiose sono fatte, e la teologia lo dice, per rendersi graditi, quindi importanti a Dio. Dio mi ama. Dio è con noi, dicevano SS. E la sottomissione è anche la sottomissione in fondo alle proprie opinioni. Ci si sottomette alle proprie opinioni immaginando che siano vere e che quindi mi facciano pensare a come stanno veramente le cose. Io accetto di credere questo, perché accettando di credere questo, io mi trovo nella condizione di nuovo di poter giudicare tutti quanti.
Paolo,
no? Bravo. Lui. Sì, sì, lui è stato uno dei primi, certo, a porre la questione in questi termini così precisi. No? La sottomissione è fondamentale. Se non c'è sottomissione, vuol dire che non c'è la fede. Se non c'è la fede, Dio non ti ama. E se Dio non ti ama, allora non puoi avere potere su di Lui, perché io ho potere su di Lui solo se io lo amo e Lui mi ama. C'è questo scambio. Che effetti è la condizione per avere potere su qualcuno, essere importante per qualcuno. Ciò su cui noi stiamo lavorando è sul perché è così importante essere importanti per qualcuno. Come se in questo qualcuno, in fondo,
funzionasse da testo, da referente.
Sì, 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 qualcosa del genere. E questo lo rende necessario.
Come se da una parte ci fosse io, ciò che dico,
e l'altro, esatto, che tiene insieme le due cose. Sì, sì. Proprio così.
Ma se la fede in ciò che penso non fosse sufficiente.
Non ho sentito.
Ma se la fede in ciò che penso non fosse sufficiente.
Sì, sì. Perché
comunque diciamo molti.
Esatto, e quelli non si tolgono di mezzo.
Non si tolgono di mezzo, quindi questa fede comunque sempre in qualche modo.
E quindi bisogna che il tizio mi confermi, e poi Caio, e poi Sempronio, e poi tutti gli altri. No, è un continuo, naturalmente. È un continuo inseguimento dei molti che potrebbero sfuggire e quindi agguantarli a uno. Perché è qui. L'idea di Severino, totalmente neoplatonica, solo quando tutti gli astratti, cioè i particolari, quindi molti, parteciperanno dell'uno, allora sarà l'uno, sarà il tutto, sarà l'intero. Ma bisogna eliminare i molti.
Integrati.
Sì, esattamente. Sì, e questa è l'operazione fatta da Hegel, come ci ha mostrato bene Mayer Valtes. Integrare i molti, cioè integrare la contraddizione. In realtà Hegel non è che pone mantiene la contraddizione, lui vuole eliminarla attraverso il ritorno, usando i suoi termini, del per sé su di sé, che diventa a quel punto l'assoluto, dove non c'è più. Non ci sono più molti. Però ecco, la sottomissione deve essere di tutti. Quindi diceva giustamente, se c'è qualcuno che non si sottomette, questo va a sistemare.
Come armi, come diceva,
sì, solo così io mi sottometto, se tutti sono sottomessi, perché se no, se sono solo io, appunto, come dicevo prima, sono il dischero di turno, non va bene. Quindi devono essere tutti quanti, e quindi questo crea letteralmente la comunità. La comunità dei sottomessi. E dopotutto Agostino lavora prevalentemente su questa questione, e sulla fede, certo, ma sulla sottomissione, anche se spesso non la cita direttamente, però c'è sempre questa idea di dover sottomettersi alla verità, perché è l'unica condizione per poter parlare. Sottomettersi alla verità esistente, sottomettersi all'idea che una verità ci sia da qualche parte, solo così posso sostenere quello che affermo. Però se non è pura doxa, pura opinione. Quindi Agostino, a modo suo, non ha torto. Ci vuole la fede per parlare, ci vuole Dio. Intanto che non ci si accorge che la fede in Dio non serve a nulla, perché l'unico fondamento è la doxa. E allora effettivamente la fede cessa di avere qualche utilità. Perché io affermo qualche cosa, so che ciò che sto affermando non è, non può essere in nessun modo la verità, è soltanto qualcosa che affermo per continuare a parlare. Qui a questo punto chiaramente, come direbbe Nietzsche, la volontà di potenza di grigna i denti, perché non ha più, come dire, qualche cosa su cui fare leva, perché sulla doxa non ha nessun potere, perché la doxa è divenire continuo, qualcosa che muta incessantemente e soprattutto non ha nessun fondamento. Però la sottomissione ha questa particolarità, questa prerogativa. Illude di avere il potere nei confronti di chi mi sto sottomettendo. Quindi io mi sottometto, però in questo modo ti controllo, ti domino. E qui che forse anche Hegel avrebbe forse potuto andare a un passo ulteriore quando parla della dialettica servo-padrone. Il servo sì è sottomesso al padrone, ma per dominarlo.
Lui si limita al gioco di specchi.
Non ho capito.
Lui si limita al gioco di specchi.
Ah sì, 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 ho detto bene, si limita. In effetti
si parla del potere di uno e del potere dell'altro, ma in effetti lui, per esempio, il padrone non potrebbe essere tale senza il servo.
Certo.
No?
E il servo ti serve?
No, il passo ulteriore, questo qui, dà una definizione alla posizione del servo. Se guardate Bondage, per esempio, di Hegel.
No, non lo fa.
Perché in effetti, perché il servo è servo? Semplicemente per una questione di paura della morte?
Non regge.
È un po' limitante.
Sì. Anche perché il padrone non ha nessun interesse a uccidere il servo. Tra l'altro. Fa niente. No, è una bella questione, consente anche di cogliere meglio anche tutto ciò che accade nel mondo oggi, ma potremmo dire non da sempre, ma dal cristianesimo in poi, sicuramente. Perché
è una questione che ha a che fare anche con il termine ordine.
Sì? Sì.
Che chiaramente la sottomissione implica un ordine,
certo.
Per esempio, la disciplina, per esempio.
No? E necessita di una gerarchia.
Esatto, quindi è sempre la questione dell'affermazione dell'uno. Allora questo uno qual è? No? Sono vari uno che si stanno.
Sì, ma dice bene, perché adesso ripensando alla questione di Hegel, non è solo padrone, i servi intendono a fare uno, vogliono diventare uno, che è poi quello che in qualche modo suggerisce Marx, no? Quando dice proletari di tutto il mondo, unitevi.
Perché l'unione fa la forza.
Certo. unendo si diventa uno, no? Ma questo uno non evita i molti. E qui vabbè, sarebbe accennare alla questione della rivoluzione permanente di Trotsky, Leone e Trotsky. Perché una volta fatto uno, e questo uno non elimina i molti, i molti di nuovo prolificano. Però la promessa è questa, no? Diventare uno, tutti insieme, diventare uno, cioè diventare Dio.
Quella di Severino.
Eh?
Anche quella di Severino, non è
una promessa. Sì, certo. Sì, sì, è vero. Sì, diventare l'uno, che è più una posizione gnostica, direi, che neoplatonica propriamente. Il neoplatonismo non può diventare uno, perché l'uno è ineffabile, è irraggiungibile, si può solo tendere all'uno, che poi è la posizione del cristianesimo. Per il gnosticismo invece bisogna diventare l'uno, cioè diventare Dio, non sarete come lei. E il popolo che si unifica, no? Che si fa uno, diventa Dio, il popolo è diventato Dio. Ed è ciò che fa di qualunque ideologia una religione, in fondo è un rimasticamento della religione. L'ideologia appunto potremmo, forzando un po' l'etimo, no? Fare di molti discorsi un unico discorso, un'unica idea, no? L'idea è una, tanti discorsi, una idea. Dico forzando un po' l'etimo, perché insomma si può discutere, però
perché no, l'idea che in qualche modo informa l'azione.
Sì. Sì, questo è l'idealismo, per Marx è il contrario, ma cambia poco. Perché è come domandarsi, è il padrone che ha bisogno del servo o il servo che ha bisogno del padrone? Cambia le cose.
In effetti una società collettivista,
sì,
in cui diciamo il servo si appropria dei mezzi di produzione, mm-hmm, e economicamente non funziona, perché manca il padrone.
Esatto, manca l'uno. Sì, certo. Sì, beh, anche l'idea di Platone, per questo molti hanno accostato Platone a Marx, insomma, con le dovute differenze, ovviamente, passano 2000 e passa anni. L'idea è proprio questa, cioè di utilizzare i beni, no, metterli a disposizione di tutti in modo che ciascuno possa usufruirne senza che qualcuno si imponga come il proprietario di questi, beni. Solo che lui stesso a un certo punto si accorge, no, quando fa i vari passaggi dalla tirannide fino alla democrazia, poi di nuovo alla tirannia. Perché lì intravede, senza poterlo sapere, ma intravede l'esistenza della volontà di potenza. Se io divento il tiranno, no? Magari il tiranno illuminato, all'inizio posso anche fare bene, tra virgolette, no? Ma dopo vengo preso dal delirio di onnipotenza, incomincio a fare disastri ed ecco che mi ammazzano.
Certo, è così, lui è nato come popolare.
Esatto,
era detto.
Era l'uomo del popolo,
era un uomo di sinistra. Diciamo così, se usare i termini contemporanei, lui era un uomo di sinistra.
Sicuramente.
Però è stato fatto fuori dai democratici, dai popolari, perché era affettato.
Sì, perché anche lui, secondo loro, secondo Bruto e gli altri, si è fatto prendere dal delirio di onnipotenza. E allora ecco, uccido Cesare non per uccidere lui, ma perché amo Roma di più.
Per salvare Roma.
Esatto. Ed è la volontà di potenza che interviene, ed è questo che dicevo prima, in qualche modo Platone avverte quando nella Repubblica ha fatto questi passaggi, che a un certo punto qualcuno esce dai grandi e vuole lui imporsi, nessuno lo obbliga, ma appare inevitabile che il tiranno a un certo punto diventi il pessimo tiranno, diventi il despota, e che la democrazia a un certo punto non diventi nient'altro che il governo dei più, no? Contro i meno, e che a un certo punto ci sia comunque qualcuno che fa capo, no, di tutti quanti, e dice: io meglio di tutti quanti voi so come vanno fatte le cose, anche in perfetta democrazia. Alcune tirannie sono state elette democraticamente. Da un esempio banalissimo, Hitler. Cosa?
Dico di queste tirannie che...
Ah, beh, è sempre stato. Al colmo della democrazia, in effetti, c'era il crollo della democrazia. E quando cade la democrazia viene sul tiranno, no? Poi lui fa tutti i passaggi, l'oligarchia, il governo dei primi, sono i più ricchi, no? Che hanno più potere, fino ad arrivare poi al tiranno.
Penso che ora è questo che succede, sta succedendo
qui. Sì, ma succede sempre. Sì, la plutocrazia, no? Il governo della ricchezza. Stiamo assistendo, sono vari personaggi, pochi, no? Che hanno in mano quasi tutta la ricchezza del pianeta. Pensate ai vari Musk, Bezos, Zuckerberg e altri.
Bezos, sì.
La plutocrazia, il governo della ricchezza, i ricchi governano. Alla base di tutto c'è sempre la volontà di potenza, cioè la volontà di essere riconosciuto come il più potente, il più autentico, il più vero, il più importante. E quindi dominare su tutti. E questi tutti si sottomettono. Da una parte, come diceva la Boitino, per usufruire in parte del potere, no, che viene da questi qua, e dall'altra anche per poter mettersi nella posizione di chi può giudicare questi potenti. E se li giudico, in fondo sono come loro. Ora qui a pagina 155 37
55.
Ma quando apprendiamo questa parte dell'insegnamento ne dobbiamo fare uso più per esprimere ciò che abbiamo compreso che per comprendere. Invece la parte che riguarda conclusioni e definizioni e divisioni è di grandissimo giovamento a chi vuole comprendere, no? Sarebbe l'argomentazione, la logica. Purché si tenga lontano dall'errore per cui gli uomini possono credere di aver appreso proprio la verità della vita beata quando hanno appreso queste regole. Qui mette in guardia no? Non crediate che la vostra ragione vi permetta di arrivare a sapere tutto. La vostra ragione è limitata. Ora, lui, come dicevo prima, conosceva bene, abbastanza bene il linguaggio, insomma, era un retor, quindi ci lavorava praticamente. E quindi sa che questa verità epistemica non può essere raggiunta dagli umani, alludendo senza volerlo fare, ma al problema del linguaggio, cioè non posso stabilire una verità epistemica, che è ciò che ha stabilito cosa? Aristotele, no? Quando ha mostrato l'impossibile tanto della logica formale quanto della logica modale. Mostrando questa impossibilità, ha mostrato l'impossibilità del linguaggio, perché il linguaggio è costruito attraverso la logica. E quindi mette in guardia, perché si rende conto che non è possibile conoscere la verità epistemica, perché la verità epistemica è costruita dalle parole. E le parole sono continuamente divenienti, no? Che diceva di qualche pagina prima, quando indico una cosa, quando dico un nome, questo nome può significare tante cose, c'è un significato folibile. E quindi bisogna cercare il significato univoco, e lui naturalmente lo trova in Dio, che è l'unico che può fare una cosa del genere, cioè l'assoluto, l'irrelato, che quindi non è più in relazione con altre cose, quindi non ha lui un significato, lui produce i significati, che è una contraddizione in termini, perché naturalmente se io lo determino in qualunque modo, già lo sono in relazione con qualcosa, se non altro con se stesso. Per dire che lui è lui, è già, devo metterlo in relazione. Non esiste l'irrelato, l'irrelato è un'invenzione degli umani, come la verità epistemica, come Dio. Se però, 57, dopo, poco dopo, se però uno avrà apprezzato tutte queste discipline per poterne trar vanto in mezzo agli ignoranti, e non piuttosto per ricercare la ragione per cui sono vere quelle cose la cui verità egli avrà soltanto intuito. Il fatto è che con Agostino la verità c'è ovviamente di Dio, quindi la verità non la si può raggiungere ma la si può intuire, che è esattamente quello che ancora oggi si fa quando ciascuno dice sì, la verità magari nessuno lo sa bene cosa sia, però c'è, no? La intuisce. Intuire, già l'etimo stesso allude a qualcosa di dentro, no? Andare dentro, qualcosa che viene da dentro, lì intuisco che esiste la verità. Sì, a pagina 159 inizio. Perché dice, per cui sono vere quelle cose la cui verità io ho soltanto intuito, e la ragione per cui alcune di cui avrà compreso l'immutabilità sono non soltanto vere ma anche immutabili. Se innalzandosi dall'aspetto degli esseri corporei alla mente dell'uomo avrà compreso che questa è mutevole, la mente è mutevole, perché ora sa, ora non sa. Collocata com'è tra la verità immutabile al di sopra e le altre realtà mutevoli al di sotto, qualora non volgerà tutto ciò a lode e amore ad unico Dio, che egli sa essere l'autore di tutte le cose. Allora potrà sembrare dotto, ma certamente non sapiente, perché il dotto è colui che ha una scienza, no? ha una scienza qualunque, o varie scienze. Mentre il sapiente è colui che sa della verità epistemica, sa di Dio.
Direi che la differenza tra erudito e sapiente.
Certo. Qualcosa del genere, sì. queste invenzioni che dice lui, no, dei pagani, che tutto sommato sono utili, pagina 163, più o meno metà, dice: allo stesso modo tutte le discipline dei pagani non contengono soltanto invenzioni false, superstiziose e gravami, faticosi e inutili, che ognuno di noi, quando sotto la guida di Cristo esce dalla società dei pagani, deve detestare ed evitare, ma contengono anche discipline liberali molto adatte all'esercizio delle verità e utilissimi precetti morali, eccetera. Per cui quando alla fine, quando il cristiano si separa spiritualmente dalla loro società, dei pagani, a portatrice di miserie, deve strapparli da loro per volgerli al retto uso della predicazione del Vangelo. Se tutte le cose che ha preso dagli altri, no, deve strapparle a loro per utilizzarle a vantaggio del Vangelo. Quindi compiere un furto, praticamente.
Furto di idee.
Anche a mezzo dello stoicismo, per esempio.
Della?
Dello stoicismo, cioè.
Sì. Eh sì, perché tutto ciò che viene strappato dagli altri per la maggior gloria di Dio non è un crimine, è volontà di Dio. Qui su uno porta via il portafoglio, ma perché Dio te lo vuole?
Non perché sono gli ebrei,
eh?
Perché sono gli ebrei.
Sì.
Perché loro possono rubare tranquillamente agli altri, ma non agli ebrei.
No. Sì, sono loro che hanno inventato questo sistema, che è poi il sistema delle banche. Anche se non l'hanno inventato loro, propriamente le banche in quanto tali, però il sistema sì, quello di prestare al prossimo.
Però per di loro no.
No, per di loro no. Soltanto nei confronti dei gentili. Che a un certo punto gentili non sono più stati, perché insomma non è che
mercante di Venezia.
E infatti lo dice qua, a pagina 169: del resto, per quanto modesta fu la quantità di oro, argento e vesti che gli israeliti portarono via con sé dall'Egitto, no? A confronto delle ricchezze che poi accumularono a Gerusalemme, soprattutto quelle che ci vengono presentate in possesso del re Salomone, altrettanto modesta è tutta la scienza utile che si ricava dai libri dei pagani a confronto della scienza delle Sacre Scritture. Tutto ciò che apprendiamo fuori di esse, se è dannoso, gli è condannato, se è utile, gli si ritrova. E ognuno, quando vi avrà trovato tutto ciò che di utile ha appreso altrove, vi troverà ancora in maggiore abbondanza ciò che non trova affatto altrove. E che apprende solo nell'ammirabile profondità e umiltà delle scritture. Quando dunque i segni sconosciuti non saranno più di impedimento al lettore così istruito, egli, mite e umile di cuore, sottomesso al dolce giogo di Cristo e gravato dal suo peso leggero, fondato, radicato e edificato nell'amore che la scienza non può gonfiare, si accosti a considerare e investigare i segni ambigui della scrittura di Dio. No. No. Ecco, poi qui nel libro terzo comincia a dire, no, come va interpretata la Bibbia, e dice che va interpretata la Bibbia sempre nello stesso modo, e poi qui cita anche Ticonio come interprete delle scritture, ma in fondo il principio fondamentale è questo: quando la scrittura non contraddice il credo cristiano, allora va presa la lettera. Se la contraddice, allora va interpretata, cioè va modificata in modo che non contraddica più credo cristiano. Cioè questo è il principio fondamentale.
È una turbata, comunque.
Come?
Dico, è una turbata, no? Perché tu immagini che la legge, se la legge mi dà ragione, la prendo per così com'è. Se mi fa torto, me la rango.
Esattamente, esattamente, proprio così.
È una turbata.
Sì. E sì, perché loro giustificavano così una cosa, no? Il credo cristiano viene dalle sacre scritture che vengono direttamente da Dio. Quindi il credo cristiano è la parola di Dio. Quindi se troviamo nella Bibbia delle parole che contrastano queste, allora non può essere Dio ad averle dette alla lettera. Ha voluto che noi le interpretassimo, sia messe alla prova, insomma, perché ci si potesse esercitare nella nobile arte della semiotica, o dell'ermeneutica più in questo caso. Ecco, lo dice qua, pagina 191, 15, 6-7 righe dopo, ne consegue che là dove la scrittura o prescrive qualcosa che ripugna alla consuetudine degli uomini in mezzo ai quali egli vive, prescrive qualcosa che ripugna alla consuetudine degli ascolti o condanna qualcosa che a loro non ripugna, se l'autorità della parola divina ormai vincola la loro coscienza, essi ritengono quell'espressione figurata. Se ripugna la consuetudine è un'allegoria, è figurata. Quindi questo è il criterio da seguire. Se dà ragione quello che si legge al credo cristiano, allora lo si prende così com'è. Se lo contraddice, bisogna interpretarlo. Ecco, qui fa un esempio, per esempio, dice la pagina 195, paragrafo in alto verso metà. Peraltro, anche in questo passo, alcune parole sono adoperate con senso traslato, no? Allegoria. È il caso di ira di Dio. Per il cattolico, il cristiano, l'ira di Dio non suona tanto bene, perché deve essere il Dio dell'amore, no? E hanno crocifisso. Non sono però molte e non avrà così atteggiate da oscurare il senso e proporre un'allegoria, un enigma, cioè quella che definisco propriamente espressione figurata. Invece le parole rivolte a Geremia, ecco, ti ho collocato sopra popoli e regni perché tu distrugga e sradichi, disperda e annienti, non c'è dubbio che costituiscano per intero un'espressione figurata da riportare alla finalità che abbiamo detto. Cioè non può essere questo Geremia qua, no? una belva feroce. Se dice così che Geremia deve fare tutte queste cosacce, no? Distrugga, sradichi, disperda, niente, non va bene con la religione dell'amore. Ecco. E allora vuol dire che ha usato il senso figurato, cioè vuol dire un'altra cosa.
Se no poi arriva la Castiglia.
Infatti prosegue, ciò che invece appare vergognoso a chi non è esperto, sia che la scrittura lo presenti come soltanto detto, sia anche fatto da Dio o da qualche uomo di accreditata santità, tutto questo va inteso come espresso in senso figurato, e questo significato nascosto va messo in chiaro per servire da alimento all'amore. In effetti, chi fa uso più parco dei beni fuggevoli del mondo rispetto alla consuetudine della gente in mezzo alla quale vive, si comporta da continente e da superstizioso. Chi invece ne usa in modo da eccedere i limiti delle abitudini delle persone da bene, eccetera, eccetera, beh, questo non ci interessa. qui, pagina 199, quando lettori inesperti, 14, e abituati ad altre usanze incontrano racconti di tal fatta, se non si sentissero vincolati dall'autorità della scrittura li riterrebbero vergognosi, senza rendersi conto che tutto il loro modo di comportarsi nel matrimonio, nei banchetti, nel vestire e in tutte le altre usanze del vivere quotidiano sembrano vergognosi ad altri popoli e ad altri tempi. Messi sull'avviso da questa grande varietà di consuetudini diverse, alcuni che, per così dire, dormicchiavano in quanto se non erano immersi nel profondo letargo della stoltezza, però non potevano neppure restare svegli alla luce della sapienza, hanno ritenuto che non esiste una giustizia in sé, ma che ogni popolo sembra giusta la propria consuetudine, come accade. Invece no, ci vuole una giustizia che trascenda tutte queste giustizie particolari. E poiché queste sono diverse da gente a gente, invece la giustizia deve essere immutabile, ne risulterebbe che non c'è giustizia da nessuna parte. No? La giustizia deve essere immutabile perché? Perché appartiene a Dio. Non c'è un altro modo, non c'è un'altra possibilità. La giustizia, come la bontà, come la verità, eccetera, appartengono a Dio, quindi sono immutabili.
Però in questo modo, come dicevamo, possiamo permetterci di dire che queste consuetudini non vanno bene.
Assolutamente sì, certo. Sì. Questo è il potere che ci riserviamo. E qui cita una frase secondo la quale ci sarebbe una giustizia assoluta. Dice: non fare ad altri quello che non vuoi sia fatto a te. No? No, non è vero. Non è vero perché ci sono casi in cui questo non funziona. In alcuni casi sì, in altri no. Per esempio, io non voglio essere aiutato perché mi va fare le cose da me e quindi non aiuto neanche gli altri per lo stesso motivo. E quindi il precetto qui crolla immediatamente. E qui dice bene il 15:23, terza riga: perciò nell'interpretazione delle espressioni figurate osserveremo la regola di esaminare attentamente ciò che leggiamo, e tanto a lungo finché l'interpretazione non sia indirizzata al regno dell'amore. Cioè ti metti lì e non ti muovi finché non riesci a dimostrare che questo è un atto d'amore. E infatti dice subito dopo: se una locuzione imperativa vieta un'azione vergognosa o delittuosa, o ne comanda una utile o benefica, essa non ha senso figurato. Se dice così quello che si deve fare, non è senso figurato. Se invece sembra prescrivere alcunché di vergognoso o delittuoso, ovvero proibire ciò che è utile e benefico, ha senso figurato. Ecco. Intendi?
Se non sia che non sempre le donne.
Pagina 103, terza riga, dove la scrittura dice: se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere. Non c'è dubbio che prescrive un'azione benefica, ma quel che segue nel versetto della Bibbia: così facendo ammasserai carboni ardenti sulla sua testa, cioè piegherai la tua volontà. E allora ecco, bisogna interpretare i carboni ardenti come i gemiti di penitenza grazie ai quali viene guarita la superbia di chi si rammarica di essere nemico di colui che ora soccorre nella sua miseria. Ecco. che all'origine c'era l'idea, no, fagli del bene e così lo tieni in pugno, vorrei un schiavo praticamente, eh?
Ci salvo la vita, non mi serve.
Esattamente. Così. Qui fa un gioco strano, dice pagina 219, le ultime righe, dove dice: quale ricchezza e abbondanza potrebbe infatti avere predisposto nelle sacre scritture la divina provvidenza maggiore di questa, per cui è possibile interpretare le stesse parole in più modi, confortati dal riscontro di altre parole divine non meno autorevoli? C'è questa ricchezza di parole, di significati che l'ha data Dio, no? Quindi dobbiamo rendergli grazie, ma è anche quella che ci consente poi di interpretare come vogliamo noi. Va bene, possiamo fermarci qui questa sera. Libro. Questo qua lo mette la fettuccina qua, anzi ne ha messe due.
Anche lei lo stesso è una per le note.
Eh sì, sì, in genere funziona così. Ma in genere quando va bene ce n'è una.
In genere non c'è neanche una.
Nei libri di quelli della casa editrice, come si chiama? Quella che ha pubblicato Agostino, che costa un patrimonio, non c'è. Niente, una fettuccina, quello gli costa niente. Va bene, allora proseguiamo mercoledì. Non so se riusciremo a finirlo. Vediamo quanto queste cose interessanti ci sono ancora da dire, oppure se ha già detto l'essenziale. Dopodiché diremo qualcosa di Gregorio di Nissa per riprendere la questione della Trinità e vedere se ne parla in modo differente. Ma, differente anche